Vediamo allora se ci dà una mano ad analizzare il tutto e anche il momento viola, il finale di stagione che attende la Fiorentina e mister Vincenzo Italiano, chi lo ha raccontato di recente anche nella semifinale d'andata Fiorentina-Atalanta. Ringrazio moltissimo Riccardo Trevisani per essere con noi. Ben trovato Riccardo, buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Avete Trevisani in Rai? Colpa di Italiano.
Sì.
Colpa
sì,
Italiano. Sì. Tutte le colpe del mondo ce l'ha Italiano, perché qui non esistono via di mezzo.
Il riscaldamento globale, non c'è più l'inverno, non si può sciare, è colpa Italiano.
E quindi se ne deve andare, se ne deve andare, perché lo capisco, perché non puoi vivere in una situazione nella quale... Cioè, anche la partita con la... Scusami, poi ti do la parola.
Mi ascolto, ragazzi, no, volentieri, un tema no, che mi appassiona molto.
Cioè, io voglio dire, io vedo la partita con la Juventus. Dice, ha sbagliato la formazione iniziale. Vabbè, può aver sbagliato, sì. Certo, ha sbagliato, nel senso che forse se metteva subito un coordinatore di gioco poteva funzionare. Ma insomma, questi ha, Cioè, quando ha messo Barak, ho detto finalmente c'è Barak, perché sono tutti fenomeni. Dopo ha messo Barak, per me bravo, hai messo Barak. Cioè, volete, dice rigioca a Parisi. Parisi giocava da 4 mesi, fa 90 minuti, deve giocare la Coppa, che fa 3 partite di fila, è illogico. C'hai un giocatore che è comunque il capitano della squadra, gioca Biraghi. Ma ipotizziamo anche che possa aver commesso gli errori nel primo tempo. Ma ragazzi, ma il secondo tempo della Fiorentina è stata una roba bellissima. Ma la Juve, ma in un equilibrio. La Fiorentina, palo di Nico, gol quasi di Beltran. Barak aveva una grande opportunità. Dominati, attaccata la Juve senza fretta, con pazienza, con personalità. Retta alla linea difensiva, non subendo grandi contropiedi, con una squadra che ha Chiesa, che ha Vlahovic, che ha McKennie, che ha Kostic, che ha di tutto. Ma a voi vi è piaciuta Allegri? Vi è piaciuta la squadra che ha fatto 35 minuti di barricate? Allora, ma è colpa di Italiano. Addirittura va mandato via subito. Allora, quando siamo a questi punti, ve lo dico per vecchiaia e per esperienza, vuol dire che un percorso è finito e che purtroppo in questo mondo del calcio a un certo punto serve qualcosa di nuovo, perché la gente si è stufata. Ma io sono ancora convinto che Italiano andrà via vincendo una coppa e poi lo rimpiangerete. Scusami se sono andato lungo.
Io posso anche attaccare, sono d'accordo pure sulle virgole.
No.
Ma la percepisci anche te questa ventata, non d'antipatia, ma quantomeno di critica abbastanza severa?
La Nova Gorica a giocare a poker, e a un certo punto un ragazzo mi ha fatto una mano strana contro e ho detto, ma perché hai giocato così? Perché tu difendi Italiano. Ora sembra una cazzata, ma è una verità, è successo davvero, ragazzi. Poi ho fatto anche amicizia con questo ragazzo, che è pure simpatico, si chiama Luca, è di Firenze e lo saluto, ma lì per lì la cosa è, ti sto giocando contro a poker perché difendi Italiano. Cioè, il clima è questo.
Sì,
e mi sembra di sognare, sinceramente. Mi sembra veramente una cosa incredibile, perché io c'ho un ottimo ricordo, o meglio, non un ottimo ricordo, un ricordo molto nitido di quello che era la Fiorentina prima di Italiano. E non si parlava di vincere le coppe, si parlava di rimanere in Serie A. E ora si passa a poter vincere le coppe, e quindi mi domando perché, anziché farsi tatuaggi con la faccia di Italiano, la gente si lamenta. Ma me lo domando con anche, come posso dire, per capire, cioè per
e non te lo so rispondere. Io l'ho chiesto a tutti, perché è una storia, perché non è da ora, non è da ora, è da un anno e passa che è questa musica, non è da
peraltro,
ora
peraltro quando si dice tra le varie critiche è Italiano che non fa segnare gli attaccanti. Mi pare che tal Vlahovic in 21 partite con Italiano abbia fatto 17 gol, quindi evidentemente non è Italiano.
Esatto, e poi non mi risulta che Cabral abbia segnato 20 gol nel Benfica, che Jovic abbia segnato 20 gol nel Milan, che Kokorin giochi nel Real Madrid.
No, poi sono allenato, l'ho visto ieri, 5 rigori e una punizione,
no,
Vlahovic,
per dire, no,
su quei 20 complessivi.
Ma al di là del giocatore, questa è una squadra che deve darti, che dà orgoglio a chi fa il tifo, perché vai, se la gioca con tutti, se la gioca con anche, voglio dire, poi dovrà trovarlo un equilibrio, ma lo troverà nel tempo. Italiano lo troverà il suo equilibrio, perché io immagino, cioè, non lo conosco,
non alleni, ma immagino come sia... non allena l'ambiente dei giornalisti rispetto ad altri. Riccardo, ci sta?
Non ho capito la domanda, perdonami.
Si dice che ci sono allenatori bravi, no, ad allenare giornalisti e l'ambiente, magari in conferenza stampa.
Non bravi.
Lui no, per la verità, perché poi c'è anche sempre tutta la diatriba in campo col parterre dietro di lui. Forse è quello?
Lui mi sembra uno che va molto dritto per le sue idee, giusto o sbagliato che sia, è il suo modo di fare. Non è uno che alliscia, non è uno che va di compromessi, ed è tra l'altro un allenatore molto giovane. Io qualche tempo fa la paragonai a Klopp per un discorso legato al fatto che, secondo me, per il suo entusiasmo, per il modo di giocare, per il carattere anche brillante, potesse essere uno che aveva fatto come Klopp Mainz, Borussia Dortmund e poi Liverpool, lui potesse fare prima lo Spezia, poi la Fiorentina e poi andare in una big. E probabilmente non ci vado tanto lontano in questo scenario, solo che la differenza è che magari nella Fiorentina riesce anche a vincere un trofeo o a fare tre finali in 2 anni, che sarebbe un dato comunque, da un certo punto di vista, se volete, clamoroso. Io penso che lui sia un allenatore veramente, veramente in gamba, cioè uno che sarei felice di avere nella mia squadra. Però è chiaro che poi in questo paese, se tu hai vinto, se hai un palmarès, se hai qualcosa, allora va tutto bene. Se invece non hai vinto, di base sei uno scarzone. Io non la vedo così. Io penso che Gasperini, che è un altro allenatore che ha fatto grandi cose e che viene considerato non troppo perché non ha vinto i trofei, abbia fatto delle cose incredibili negli ultimi anni, abbia rivoluzionato il calcio col suo modo di giocare. Io ho visto Tuchel vincere una Champions contro le City di Guardiola giocando pari pari alla Gasperini. Quindi che vuol dire essere poi un allenatore forte o meno? Secondo me il discorso è un po' più ampio di come viene fatto a livello social o a livello di tifoseria. Bisogna fare anche delle analisi su quello che si vede, su quello che succede. E quello che ha fatto Italiano a Firenze, per me, può essere definito soltanto in maniera positiva.
Questo non c'è dubbio. Guarda, se Riccardo, se io gli riconosco una colpa, ma è una colpa dettata dall'età, secondo me, è di essere troppo accondiscendente sulle scelte. E qui io non lo conosco bene, anzi, non lo conosco, non ci ho mai parlato personalmente. Io non so se lui fa questo perché è talmente convinto del suo valore che poi alla fine è convinto di far giocare bene tutti, o se non ha ancora lo status che gli permette di intervenire su determinate scelte. Mi spiego meglio. Lui nella prima parte del girone del campionato, verso Natale, dice: qui servono rinforzi, qui serve un attaccante esterno, qui fa un bellissimo esperimento di una difesa a tre che poteva funzionare alla grande, fa tutto il ragionamento. Poi arriva al mercato e non solo non gli compra un attaccante esterno, ma ne vendono uno, perché vendono Brecalo. Non solo non gli comprano un difensore centrale, ma ne vendono uno, Mina, perché vendono Mina.
Che Ranieri
e,
ora usa.
E la società interviene, la società, dicendo: no, Italiano ha detto che Comuzzo conta molto in Comuzzo. Poi lui fa una conferenza stampa e dice: Comuzzo può giocare qualche minuto di qualche partita. Ecco, io credo che il suo percorso di crescita deve passare attraverso, anche non nella maniera sguaiata di Mourinho, per carità, a me non mi piacciono gli allenatori sguaiati, ma nel difendere il proprio lavoro. Cioè c'è un momento in cui deve andare anche in sede e deve dire: io voglio un attaccante esterno. Se quello che trattavano, qual era quello tedesco, è un
Vargas,
buon giocatore,
Ruben Vargas,
ma io dico un nome, me lo dovete prendere, perché me lo dovete prendere, se no l'allenate voi questa squadra. Ecco, cioè l'aver accettato passivamente determinate situazioni.
Ma io la cosa che dico è che nell'analisi che facciamo a 360 gradi non è che Italiano ha solo pregi e non ha mai fatto errori. Io non sono mica d'accordo, per esempio, sulle 141 formazioni diverse consecutive o sul fatto della tanta alternanza degli attaccanti. Non è che per forza un allenatore che per me ha tantissimi pregi, che è bravissimo, ha solo pregi.
Certo.
Ci mancherebbe che non venga fatta qualche cosa di meno positiva, ci mancherebbe, però il complesso, e analizzando quello che è stato il lavoro nel tempo, è praticamente impossibile non considerarlo positivo dal mio punto di vista. No. Proprio perché abbiamo visto nel tempo tante cose, e una cosa che dicevo ieri in trasmissione è: secondo me, se noi analizziamo la Fiorentina, tutti quanti in un'analisi molto superficiale, direi banalotta, ti dicono ma la Fiorentina, ma come difende, ma che gol che prende la Fiorentina. La Fiorentina ha preso i gol esattamente pari pari delle altre competitor della classifica. La Fiorentina non ha un problema difensivo, la Fiorentina ha un problema offensivo. La Fiorentina non segna, non segna, e ha giocatori che non segnano. Fatemi vedere Kouamé, Sottil e gli altri che fanno 15 gol da un'altra parte e vi dirò: c'avete ragione, è colpa italiana.
Iconè, ti metto anche Iconè. Ti metto anche Iconè. Certo,
non li ha. L'unico che ce li ha è Nico, che comunque nella sua grandezza, nella sua qualità, nel suo essere un giocatore forte, è comunque un discreto sbagliagol. Cioè, nel senso, è uno che non ha la percentuale di un attaccante forte davanti alla porta.
No, no,
per fare gol servono 4 palle gol.
Ma del resto, Riccardo, Belotti un gol in 600, oltre 600 minuti, Nzola un gol ogni 600 minuti, cioè parliamo di questo, cioè parliamo del nulla.
Vogliamo dargli una colpa, per me Nzola è una colpa. Se vogliamo per forza dargli una colpa, per me Nzola è una colpa.
Sì.
Per esempio.
Sì,
si è fidato troppo.
No, perché lo conosceva, perché, si è affidato, perché l'alternativa era un giocatore che non gli piaceva, che era Dia, perché probabilmente lui ci vedeva in Zola il giocatore che poteva essere funzionale alla sua idea di calcio, perché lo conosceva. E qui mi viene a mente una cosa, caro, che è frutto della mia vecchiaia, che grandi direttori sportivi, sai cosa mi insegnavano? Che non si ascolta mai il parere dell'allenatore. Perché l'allenatore conosce solo i giocatori che ha allenato. Allora dice: non ti devi mai fidare dell'allenatore perché non li conosci. Ne ha conosciuto uno, rimane con quell'idea in testa e se lo può. Ecco, lì serviva una società che diceva: se guarda, non ci piace né quello né quell'altro, perché deve avere la competenza per dire no.
Beh, sai, la società uno diverso. Come hai detto, la società prendeva Dia, però non lo vedeva punta italiano.
E qui siamo ai punti di prima.
E fra l'altro non è che abbia poi segnato a raffica.
Riccardo, Girardino, Palladino, Aquilani,
De Rossi.
De Rossi, se sommati,
o fammi sperare.
Ma sommati.
Come sono questi quattro? Come sono questi quattro?
Sì. Che mettili nell'ordine di gradimento e perché?
Allora, Palladino in questi suoi 18 mesi di Serie A ha fatto grandi cose, c'è poco da contestare, nel senso è stato veramente bravissimo a prendere una squadra che con Stroppa sembrava defunta e a portarla a un livello di qualità di gioco e anche di risultati veramente straordinario. Quindi a me Palladino piace tanto, piace proprio la figura, piace come si pone, piace l'eleganza, piace come gioca la squadra, non è schiavo di un sistema di gioco, ha migliorato tanti giocatori, è il classico prototipo dell'allenatore moderno. Aquilani, per quello che ho visto prima con la Fiorentina e poi con il Pisa, mi sembra veramente uno predestinato. Dobbiamo testarlo ad alto livello, perché poi ovviamente bisogna vedere quello che farà, ma ha un concetto di calcio e anche delle capacità diciamo di empatia sui giocatori che mi sembra davvero uno con un bel destino e con un bel futuro davanti. E Gilardino ha fatto questa stagione di Serie A, secondo me, al di là di ogni ragionevole scenario, cioè nel senso, chi se lo aspettava che sarebbe andato così bene fino
vero,
a questo momento,
vero.
Perché veniva dall'arrivo in corsa al Genoa. Una cosa è la Serie B, una cosa è la Serie A. Io vedo un Genoa molto serio, una formazione
equilibrato, squadra equilibrato,
ma che gioca anche le partite con molta attenzione, anche adesso che potrebbe tra virgolette un pochino svaccare, no? Nel senso che rispetto a quello che ha come obiettivo può andare tranquillo col pilota automatico. Invece va a Verona contro una squadra che ha messo in difficoltà tutti, va sotto e vince in rimonta, quindi veramente complimenti. E poi la gestione di alcuni giocatori, da Gudmus a tutti gli altri, che sono notevolmente cresciuti in questa stagione, quindi ancora bene per quello che riguarda Gilardino. E per me De Rossi è bravissimo. Io sono convinto che De Rossi avrà una carriera super luminosa, che è figlia e del suo passato da allenatore e delle capacità che ha attualmente anche come manager. È un ragazzo molto in gamba, è una persona per bene che nel calcio.
Sai che paragone l'altro giorno su Tutto Mercato ho fatto un paragone che ripeto arditissimo, lo dico e lo ripeto arditissimo. Io ho paragonato De Rossi, poiché li ho vissuti tutti, al primo Ancelotti, cioè uomo di calcio, uomo di buon senso, uomo che vive bene gli spogliatoi, uomo che si confronta bene col campione ma crea rapporto giusto con gli altri, uomo che ha un buon rapporto con i media, uomo che sa gestire i tifosi ma in una maniera onesta, leale, senza cercare facili popolarità.
Sì, non come quello che c'era prima, diciamo.
Esatto, io ci ho rivisto i primi passi di mio amico Carletto. Quando lui partì da Reggio Emilia, piano piano, non ostenta, non racconta di essere il profeta del calcio, ma è uno di calcio che ha una grande esperienza e anche una grande personalità che mette al servizio del gruppo. Io ci ho trovato un piccolo segnale in questo senso, è un grande augurio che gli faccio.
Sarebbe contento, ce lo vedi sto parallelo, Riccardo?
Di io ce lo vedo.
Un inizio, ragazzi, se no mi portano via con la Neuro per quelle ha vinto Carlo.
Ce lo vedo e ti dico che secondo me nel complesso anche Ancelotti era partito come grande giochista e allenatore molto proteso al calcio giocato e poi nel tempo è diventato un allenatore più gestore, meno schiavo di certe cose, no? Ti ricordi che non voleva i numeri 10?
Esatto.
E poi ha finito con Pirlo, Kakà, certo. E compagnia cantante. Quindi ci sta anche l'adattamento quando tu cresci come allenatore, hai preso l'esempio veramente di uno super top, perché insomma la carriera
infatti
sono a prova di bomba. Però ecco, piano con gli entusiasmi, perché ovviamente la carriera sarà lunga, c'è già uno scontro difficilissimo col Milan in Europa e tutto quanto, però Dio mio, l'impatto di De Rossi sulla Roma è incredibile, secondo me molto aiutato dal disastro precedente, nel senso.
Ma lui l'ha preso però, Riccardo, l'ha cavalcato bene,
Assolutamente, però dico dal punto di vista di quello che era, di come Mourinho ha ridotto la Roma,
certo.
Era quasi impossibile fare meglio, ma sì. Di sicuro non pensavo che da un punto e 45 di media passasse a 2,36, ecco, questo neanche nelle migliori aspettative, è stato straordinario, è stato straordinario anche il passaggio del turno con Brighton, oltre che quello con il Feyenoord. Vedo tante cose positive in De Rossi, nel gioco, nella comunicazione, certo. Nella persona e anche se mi consentite anche negli astri, in alcune cose che sono successe in questi due mesi, alcune situazioni.
E anche in questo mi racconti che c'è, cioè anche Carletto è un uomo fortunato nel calcio, diciamo la verità.
Ma ragazzi, io non la metto come una distinzione,
no, ma che scherzi,
come una grande dote.